Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, cresce tra i giovani l'incidenza del melanoma, malattie polmonari da micobatteri non tubercolari, tumore al seno e test genomici. Bentrovati da Marco Caracciolo. L'incidenza del melanoma, il più pericoloso tra i tumori della pelle, negli ultimi 20 anni è aumentata, soprattutto tra gli adolescenti. Per ridurre i rischi, specie bambini e fototipi di pelle chiara dovrebbero evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, non utilizzare lampade abbronzanti e indossare magliette che filtrano i raggi UV. Ce ne parla il professor Paolo Marchetti, direttore del reparto di oncologia dell'ospedale Sant'Andrea e del Policlinico Umberto I di Roma.
Il melanoma, il più pericoloso tra i tumori della pelle, colpisce sempre di più i giovani. Negli ultimi 20 anni l'incidenza è aumentata di oltre il 4% all'anno tra gli adolescenti di entrambi i sessi. Il dato è emerso nel corso dell'incontro presso il Rettorato della Sapienza di Roma, Melanoma, un destino che può cambiare, promosso da In Rete con il patrocinio dell'Intergruppo Melanoma Italiano grazie al contributo di Novartis. Ne parliamo con il professor Paolo Marchetti, direttore del reparto onco-ematologico dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Quali sono i numeri del melanoma in Italia?
Purtroppo sono numeri impressionanti, in costante crescita. Abbiamo oltre 7.000 casi, nuovi casi ogni anno, a cui si accompagnano più di 1.500 decessi l'anno. Quindi una malattia sicuramente importante, una malattia per la quale in una percentuale significativa di casi arriviamo troppo tardi con la diagnosi o arriviamo quando la malattia si è già impossessata del paziente e quindi determina un quadro di metastatizzazione che poi può condurre a morte.
Lei ha spiegato che colpisce anche persone di giovane età, ce ne parla?
Purtroppo l'incidenza del melanoma è aumentata costantemente negli ultimi anni, soprattutto nelle fasce di età più giovani. Questo dipende da una sconsiderata esposizione ai raggi solari, soprattutto negli orari che le nostre nonne ci invitavano ad evitare, quindi con il sole allo zenith tra mezzogiorno e le 3, perché ci si alza più tardi e si hanno abitudini scorrette di fruizione di questo bene, ma non dobbiamo dimenticare che anche l'uso eccessivo di lettini abbronzanti può favorire la comparsa di questi melanomi. A tutto questo non dobbiamo dimenticare che ci sono melanomi anche mucosali o melanomi uveali che hanno un decorso particolarmente aggressivo e che hanno una maggiore difficoltà ad essere diagnosticati precocemente.
Cosa bisogna fare per ridurre il rischio di melanoma? Quali sono i comportamenti da adottare?
Il primo consiglio è ovviamente quello di esporsi con moderazione al sole. Il sole non determina solamente il melanoma, il sole invecchia anche la pelle, quindi spero che soprattutto chi ci ascolta segua, se non la prevenzione del tumore, almeno la prevenzione dell'invecchiamento cutaneo. Sicuramente dobbiamo evitare nei bambini l'esposizione protratta al sole in maniera non protetta e dobbiamo ricordare che molto spesso anche indossare una maglietta non difende dai raggi ultravioletti, tanto che vengono vendute delle magliette specifiche che filtrano i raggi ultravioletti. Questo è soprattutto importante per i soggetti che hanno un fototipo particolarmente delicato, quindi chi ha la pelle molto chiara, i capelli rossi, le lentiggini. Queste sono le persone che maggiormente dovrebbero prestare attenzione all'esposizione ai raggi del sole e ovviamente dovrebbero evitare del tutto l'abbronzamento con raggi UV artificiali per ridurre l'incidenza di questa malattia potenzialmente mortale.
Malattie polmonari sostenute da micobatteri non tubercolari. Quali sono le opzioni terapeutiche? Nicola Casella lo ha chiesto ad Andrea Calcagno, professore di malattie infettive dell'Università di Torino.
Allora, professore, innanzitutto parliamo della terapia di prima linea nelle infezioni da NTM. Che cosa si intende e quali sono le opzioni di terapia di prima linea attualmente disponibili?
Innanzitutto, una volta presa la decisione di trattare un'infezione polmonare da NTM e scelto col paziente, discusso col paziente la durata e i potenziali effetti collaterali, si sceglie un regime che dipende dalla specie del micobatterio stesso. Ci sono vari farmaci che in qualche modo sono un po' presi dalla terapia antitubercolare e vengono combinati. Di solito è una politerapia, ci sono almeno 3 farmaci che vengono somministrati per un periodo abbastanza lungo. L'obiettivo è negativizzare la coltura dell'escreato e mantenere questa negativizzazione per almeno 12 mesi. Quindi mediamente la terapia dura 15, 18, anche 24 mesi, una terapia lunga con effetti collaterali. E questa è la terapia di prima linea, mentre invece distinguiamo una terapia delle forme o recidivanti e relapsanti oppure delle forme resistenti, che è distinta dalla prima.
Ecco, prima di passare alla descrizione della terapia, mi può dare una definizione cortesemente di che cosa si intende per episodi recidivanti di NTM?
Ci sono delle regole per considerare una recidiva o un relapse, che prevede quindi o la persistente positività dell'escreato, quindi nonostante la terapia non si negativizza, oppure una negativizzazione con una successiva ripositivizzazione. Una parte di queste sono dei fallimenti terapeutici. Una parte, per il Mycobacterium avium, fino al 75% invece sono delle reinfezioni, cioè il paziente riprende dall'ambiente esterno il Mycobacterium avium.
Ecco, prima di passare alla descrizione delle opzioni terapeutiche disponibili per gli episodi recidivanti, in che cosa si differenzia la terapia delle recidive da quella di prima linea?
Sostanzialmente l'elemento determinante per distinguere la terapia è la resistenza agli antibiotici. Nel senso che se sono forme recidivanti in cui non vi è resistenza agli antibiotici, si utilizza il regime di prima linea, magari ottimizzato, per cui invece di usare i farmaci 3 volte a settimana vengono usati una volta al giorno, con dosaggi che a volte vengono, come dire, individualizzati in base al paziente. Se invece c'è la resistenza, il regime terapeutico cambia completamente.
Veniamo invece alle opzioni terapeutiche nel concreto per le forme recidivanti. Diciamo, quali sono le opzioni disponibili?
Ma dunque, appunto, se in caso di resistenza per Mycobacterium avium si utilizzano la rifampicina, l'etambutolo e o un fluoroquinolonico o l'isoniazide, e si considera nei primi mesi l'utilizzo anche di amicacina, che è un farmaco che viene somministrato di solito per via endovenosa o potenzialmente anche per aerosol. È una terapia che tutto sommato è abbastanza accettabile come complessità e che si può utilizzare. Mentre invece per il Mycobacterium abscessus, soprattutto abscesso abscessus, che è molto molto difficile da eradicare, si parla di una terapia iniettiva, quindi 3 farmaci per via endovenosa per almeno 1-3 mesi e poi farmaci di mantenimento che sono scelti tra un pool di 4-5 farmaci. Devo dire la verità, questi farmaci di seconda linea, per esempio il linezolid, per esempio il Bactrim, cioè farmaci hanno una tollerabilità abbastanza scarsa, quindi spesso i pazienti interrompono per effetti collaterali.
Veniamo invece, per concludere, alle forme resistenti di NTM. Prima di affrontare ancora una volta il discorso terapeutico, ci dà una definizione di che cosa significa?
In questo setting è importantissimo il ruolo del laboratorio per identificare non solo la specie ma anche la possibile resistenza agli antibiotici. In particolare la più importante resistenza è quella alla claritromicina, che è un farmaco chiave nella terapia di queste forme. Per cui se c'è la resistenza passeremo appunto a queste strategie di seconda linea in qualche modo. Dopodiché è anche molto importante identificare l'eventuale resistenza all'amicacina e quindi anche agli aminoglicosidi. Ecco, la combinazione di questi due fattori, sia per via molecolare, cioè c'è il gene di resistenza, sia per via fenotipica, cioè mettiamo in brodo i batteri e vediamo se rispondono alla terapia, ci aiuta a scegliere i farmaci per cui combinare un regime in questi pazienti.
Per concludere, professore, invece quali sono le opzioni terapeutiche in questo caso?
In questo caso appunto non ci sono delle linee guida chiare, cioè ci dicono di scegliere dei farmaci e usarne almeno 2 in aggiunta all'amicacina. Per cui noi veniamo guidati dall'antibiogramma e scegliamo quelli che il paziente tollera. Quindi proviamo inizialmente con alcuni farmaci, in caso di intolleranza cambiamo agli altri. E in questo setting mancano completamente degli studi randomizzati, quindi le evidenze sono molto molto scarse e navighiamo un po' a vista.
Quali sono i test genomici a cui si deve sottoporre una donna con una diagnosi di tumore al seno? In quali pazienti sono indicati esattamente? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Nicla Laverde, direttore dell'oncologia dell'ospedale Sacco di Milano.
Alcune donne con tumore al seno possono evitare di fare la chemioterapia. Per capire quando è il caso di farla o meno, possono essere di grande aiuto i test genomici. Ma che cosa sono? A che cosa servono esattamente? E a che punto siamo in Italia con l'accesso a questi test? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Nicla Laverde, che abbiamo incontrato a Milano in occasione della conferenza stampa di presentazione della Giornata Mondiale contro il Cancro, che si celebra il 4 febbraio. Dottoressa Laverde, quali sono i test genomici ai quali una donna che riceve una diagnosi di tumore al seno dovrebbe sottoporsi e in quale momento della sua malattia? Attualmente sono a disposizione diversi test che possono essere effettuati, anzi devono essere effettuati subito dopo l'intervento chirurgico per un tumore mammario, proprio da effettuarsi sull'esame istologico, sul pezzo operatorio, attraverso l'estrazione del DNA. Non tutte le donne ne hanno bisogno, ma chi ne ha bisogno, quello è il momento più opportuno per farlo. E quali sono in particolare le pazienti che dovrebbero sottoporsi a questo test? Sono le pazienti che attraverso i criteri tradizionali che già identifichiamo sia sull'esame istologico in termini di criteri morfologici e in termini di criteri biologici, sono quelle pazienti che vengono classificate come rischio intermedio di ricaduta, in cui non sappiamo bene se effettivamente dopo l'intervento chirurgico basta l'ormonoterapia o è importante aggiungere anche una chemioterapia. Questi criteri vengono identificati proprio attraverso quello che già noi sappiamo.
Ma questo test genomico che cosa va a ricercare nello specifico?
Sono dei test in cui vi si estrae il DNA tumorale e vengono identificati prevalentemente geni relativi alla proliferazione, che in qualche modo rendono ragione dell'aggressività del tumore in termini di probabilità di recidiva locale o di sviluppo di metastasi a distanza.
Quali sono nello specifico le funzioni di questi test?
La funzione di questo test è quello di identificare meglio quella paziente che dopo l'intervento chirurgico per effettuare il suo progetto, il suo programma di rischio di ricaduta, ha bisogno solo di ormonoterapia oppure è indispensabile per lei la chemioterapia.
Quindi possiamo dire che esiste un doppio beneficio di questi test?
Certamente, il primo beneficio è che identifichiamo la paziente giusta per il trattamento giusto. Ricordiamoci che la chemioterapia è aggravata ad effetti collaterali, quale la nausea, la caduta dei capelli, le alterazioni della sensibilità, eccetera. Quindi evitiamo un trattamento inutile, identifichiamo la paziente invece che si può realmente giovare di questo trattamento e riduciamo il suo reale rischio di recidiva e infine, cosa non da poco, risparmiamo sul fronte economico perché comprando un test risparmiamo la chemioterapia e tutto il costo che la chemioterapia comporta.
Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.